SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Medio Oriente, colpita base UNIFIL in Libano, feriti 4 soldati italiani, mentre proseguono le reazioni internazionali al mandato di arresto per Netanyahu. Conflitto russo-ucraino, il Cremlino annuncia la produzione in serie di nuovi missili per Kiev, la mossa necessita di una risposta seria. Australia deceduta la seconda turista coinvolta nel presunto caso di avvelenamento da metanolo in Laos. Sport, tennis, oggi l'Italia contro l'Australia, una finale bis per Jannik Sinner. E buongiorno da Francesca Valdinoci con il notiziario di sabato 23 novembre su SBS Italian, che apriamo dal Medio Oriente. 4 caschi blu della brigata Sassari sono rimasti lievemente feriti a seguito di un attacco alla base UNIFIL di Shama nel sud del Libano. Secondo le prime ricostruzioni, 3 razzi sono stati lanciati dai miliziani sciiti, uno dei quali ha colpito un mezzo blindato con i militari italiani a bordo. La base italiana non era l'obiettivo dell'attacco di Hezbollah, ma si sarebbe trattato di un errore. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha detto che lo scontro tra miliziani ed esercito di Israele non può essere fatto pagare le truppe italiane che sono lì a portare la pace e le bandiere dell'ONU. E ora parliamo invece delle reazioni internazionali che proseguono, questo rispetto alla decisione del Tribunale dell'AIA di spiccare mandati di arresto per crimini di guerra nei confronti di Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della difesa israeliana Yoav Gallant, una decisione che il leader israeliano ha definito antisemita. La ministra degli esteri Penny Wong ha ribadito il rispetto del governo australiano per l'indipendenza della Corte Penale internazionale, mentre la vice leader dell'opposizione Susan Lee ha espresso una posizione molto distante da quella dell'esecutivo e negato la giurisdizione della Corte.
I know that Australians would be troubled today to see this targeting of a democratically elected leader who is trying to protect his country from terrorists.
Can I just ask on that ICC comments? Do your comments reflect that the opposition doesn't have faith in the independence of the court?
We firmly believe that the court does not have jurisdiction over these matters.
Over the matters of
war? Over the decision that they have made.
Gli Stati Uniti hanno respinto la decisione della Corte Penale Internazionale, facendo sapere che non eseguiranno i mandati di arresto. L'Unione Europea ha invece difeso i giudici dell'AIA. L'alto rappresentante uscente per la politica estera, Joseph Borrell, ha ricordato che si tratta di una decisione vincolante cui tutti i paesi UE devono adempiere, ma ci sono state reazioni molto diverse tra gli Stati membri. Il primo ministro ungherese Viktor Orban, il cui paese detiene la presidenza di turno dell'UE, ha annunciato che inviterà Netanyahu per protestare contro il mandato di arresto emesso dalla CPI. I governi invece di Olanda e Irlanda si sono dichiarati pronti a eseguire il mandato di arresto. Per la premier italiana Giorgia Meloni, le motivazioni della Corte Penale Internazionale dovrebbero essere sempre oggettive e non di natura politica. Il leader del Carroccio Matteo Salvini ha dichiarato che si tratta di mandati d'arresto piuttosto assurdi e filo islamici. Per la leader del PD, Elly Schlein, la sentenza va rispettata, mentre Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle ha proposto un embargo delle armi a Israele, prevista per lunedì. Una riunione del G7 dei ministri degli esteri a Fiuggi, la questione sarà ovviamente oggetto di discussione. Ora ci spostiamo all'altro fronte di conflitto, quello russo-ucraino. Il presidente Volodymyr Zelensky ha accusato il Cremlino di aver violato la Carta delle Nazioni Unite lanciando un nuovo missile balistico a raggio intermedio chiamato Oreshnik sulla città ucraina di Dnipro. In un post sulla piattaforma X, il leader ucraino ha affermato che questa è la seconda volta che la Russia tenta di aumentare la portata e la brutalità della guerra dopo il posizionamento di truppe nordcoreane al confine con Kursk. In un'intervista a Sky News, l'ambasciatore russo nel Regno Unito, Andrei Kelin, ha commentato in questo modo la fornitura di soldati da parte della Corea del Nord.
Actually, no one has provided evidences, and the last statement by the Pentagon, it was yesterday, that they have no proofs about Korean troops, but even if something will happen about something like that, what's the difference between bringing mercenaries from Poland, Colombia, whatever it is, from many countries, and this is what we are doing in accordance to Article 4 of the agreement with North Korea.
Vladimir Putin ha confermato l'avvio di produzioni in serie dell'Oreshnik. Ha fatto sapere che continuerà ad essere testato in condizioni di combattimento. Il premier polacco Donald Tusk ha dichiarato: le ultime ore dimostrano che la minaccia di un conflitto globale è seria e reale. Rimaniamo all'estero per andare in Azerbaigian con un aggiornamento sui lavori della COP29. Le nazioni in via di sviluppo hanno rifiutato un'offerta di 250 miliardi di dollari da parte delle nazioni più ricche per la lotta al cambiamento climatico e alle sue conseguenze. La cifra avrebbe garantito un aumento di 100 miliardi di dollari all'anno rispetto agli stanziamenti esistenti, che però, secondo gli esperti e delegati delle nazioni più piccole, è ben al di sotto di quanto necessario. L'Alliance of Small Island States, che rappresenta circa 40 piccoli stati insulari e si occupa di combattere il cambiamento climatico e proteggere gli oceani, sostiene che l'attuale offerta dimostra disprezzo per le popolazioni che stanno già pagando il prezzo del surriscaldamento globale. Il fondatore di Plant for the Planet, Felix Finkbeiner, sostiene che la cifra necessaria per sostenere effettivamente gli stati vulnerabili è di 1.000 miliardi di dollari.
It's very hard to compromise on the 1 trillion, because anything significantly below 1 trillion will mean we sail right past the 1.5 degrees. We might not get there at this COP, but it is essential that we correct that number over the coming months and years.
Ora ci spostiamo negli Stati Uniti, dove un giudice ha rinviato a tempo indeterminato la sentenza nel processo penale in cui il presidente eletto Donald Trump è stato condannato per 34 reati. Il giudice ha anche stabilito che Trump potrà chiedere l'archiviazione del caso che riguarda il pagamento di denaro alla pornostar Stormy Daniels. I pubblici ministeri hanno chiesto alla Corte Suprema di prendere in considerazione il rinvio del procedimento fino a quando il tycoon non avrà terminato il suo mandato presidenziale di 4 anni. Trump si è dichiarato non colpevole delle accuse e che sostiene di essere state motivate politicamente. Ora invece veniamo in Australia, dove ieri la famiglia di Holly Bowles ne ha confermato la morte. Si tratta della sesta vittima nel caso di avvelenamento di massa per metanolo in Laos. La 19enne è deceduta in un ospedale di Bangkok un giorno dopo la scomparsa della sua migliore amica e compagna di viaggio, Bianca. Jones. E sempre in Australia, TikTok, Snapchat, Instagram, Reddit e X saranno tra le piattaforme costrette a vietare l'accesso ai minori di 16 anni se dovesse passare la riforma ora in Parlamento entro la fine delle prossime due settimane. Il primo ministro Anthony Albanese ha dichiarato che il suo impegno per un passaggio rapido a Canberra è centrale, mentre l'opposizione ha confermato che lavorerà in modo costruttivo per far approvare la legge. La senatrice dei Nationals, Bridget McKenzie, ha confermato con queste parole l'appoggio del suo partito all'iniziativa del governo.
We've been calling for a very, very long time that children under the age of 16 shouldn't be allowed to have carte blanche access to all manner of topics on social media platforms. We've seen young boys in grade 3 and grade 4 accessing violent pornography. Let's have a think about what that does to their view of women and their view of healthy relationships as they grow into young men.
Il proprietario di X, Elon Musk, ha criticato il disegno di legge affermando che sembra un modo per controllare l'accesso a internet in Australia, che potrebbe diventare il primo paese al mondo ad approvare un divieto sulla base dell'età degli utenti a queste piattaforme. Rimanendo a Canberra, però, per parlare di un altro disegno di legge ora sempre proposto dal governo albanese, ovvero quello sulla disinformazione. Secondo la proposta, le piattaforme digitali sarebbero tenute a stabilire pratiche e tutele per affrontare il dilagare delle fake news online. La coalizione ha già annunciato che si opporrà al disegno di legge, affermando che offrirebbe un incentivo finanziario alla censura, e anche i Verdi si oppongono alla proposta. Secondo la senatrice Sarah Anson Young, il disegno di legge non affronta un fattore chiave del problema. Ascoltiamo quale.
The government's bill, as it is, just doesn't stack up. It doesn't deal with the real issues that drives this disinformation, that fuels the serious harm online, and it doesn't get anywhere near dealing with the dangerous algorithms that fuel and underpin these big tech giants' platforms. We have to tackle the business model of these big tech companies.
Mercato dei cambi, stabile il dollaro australiano che oggi vale 64 centesimi di dollaro americano e 62 centesimi di euro. Sport, tennis, Coppa Davis. L'Italia in semifinale incontra oggi l'Australia, ovvero l'unica nazione insieme agli Stati Uniti ad aver vinto più di 200 incontri nella manifestazione. Gli azzurri puntano alla replica della sfida in finale dello scorso anno. La vincente se la vedrà con Olanda o Germania, che si stanno affrontando in questo momento. Al momento conducono gli arancioni per 1-0. Calcio: dopo la pausa dello scorso fine settimana torna il campionato di Serie A per la 13ª giornata, con i partenopei a solo un punto sopra il quartetto formato da Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio. Domani scenderanno in campo Hellas Verona, Inter, Milan, Juventus, Parma, Atalanta e Genoa, Cagliari. Torna domani anche la Formula 1, ma concludiamo le notizie con le previsioni del tempo. Sole a Perth, 29 gradi la massima di oggi. Precipitazioni previste invece su Adelaide, 29 gradi. Cielo coperto a Melbourne e poi un cool change, quindi dai 37 gradi si passerà a temperature molto più basse. Precipitazioni invece a Hobart, una massima di 29 gradi. Sereno a Canberra, 33 gradi. Il sole splende anche su Sydney, 28 gradi. Possibili precipitazioni a Brisbane, 27 gradi, pioggia prevista anche a Cairns e a Darwin, dove la massima sarà di 31 gradi a Cairns e 33 a Darwin.
Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.